Ieri il Gran Circolo è venuto ad ispezionare la prigione di Stato e mi ha fatto la sua settima visita annuale, chiedendomi per la settima volta.
Il prigioniero insiste nel voler sostenere la sua assurda menzogna?
Lo sapete benissimo che voi siete anche alto, oltre che lungo e largo.
Menzogna! Misurate la mia altezza e vi crederò.
Sono passati ormai 7 anni ed io sono sempre in prigione. Eppure continuo ad esistere nella speranza che queste mie memorie possano far sorgere una razza di ribelli che si rifiutino di vivere in una dimensionalità limitata nel nostro mondo, che per chiarezza di fronte a voi fortunati abitanti dello spazio chiamerò Flatlandia. Immaginate un vasto foglio di carta sulla cui superficie si muovano, senza potersi né immergere né sollevare, come delle ombre dai contorni luminosi. Linee rette, triangoli, quadrati, esagoni ed altre figure geometriche. In questo modo avrete un'idea abbastanza corretta del mio paese e dei miei compatrioti. Ma noi non siamo in grado di vedere niente di tutto ciò. Niente è visibile per noi tranne che delle linee rette. Il perché ve lo dimostrerò subito. Prendiamo un triangolo equilatero. Se voi abitanti dello spazio scendete con l'occhio al livello del piano su cui è appoggiato, il triangolo cessa a poco di apparirvi come una figura, per apparirvi come una linea retta. Ebbene, questo è proprio ciò che vediamo noi in Flatlandia quando ci viene incontro un nostro conoscente.
Buongiorno, carissimo.
Mio secchi la sua signora.
A casa, tutti bene?
Che piacere
rivederla.
A casa tutti bene?
Mi va
rivederla, a presto.
Dunque, una notte ritornavo a casa dopo una faticosa giornata. Come al solito, mi accolse mia moglie e un mio nipotino attratto dalla geometria.
Nonno, tu mi hai insegnato che nel nostro mondo esiste il lungo e il largo, due direzioni secondo le quali ogni cosa si espande. E quindi, se voglio calcolare l'area di un quadrato, di lato per esempio 3, servono esattamente 9 quadratini di lunghezza unitaria. E risulta che l'area 3 al quadrato uguale 9. Ma perché allora non si potrebbe dare un senso all'espressione 3 alla terza?
Ah, fesserie! Vai a dormire, sono stanco. E mi ritirai nella mia stanza. Non potevo prevedere che sarei stato così presto e clamorosamente smentito. Nel cuore della notte fui svegliato insieme a mia moglie da un gran rumore. Ordinai a mia moglie di ritornare nella sua stanza. Il gran rumore annunciava la visita, sogno o realtà, di un personaggio per me da allora sacro. La divina sfera. La sfera, solo dopo capii che cosa fosse, era scesa a visitare il mio mondo. A visitare noi esseri indegni e incapaci di contemplarla. Non potevo, ovviamente, né vedere né capire di avere davanti un oggetto tridimensionale che lasciava di sé sul piano del mio mondo quella che voi chiamate una sezione della sua forma. Non lo capii finché la sfera decise di farmi salire con lei nello spazio come voi lo conoscete. E da quel momento ho visto cose che non riesco neppure a descrivere. Troppo inadeguata è la mia parola. E preso dall'ebbrezza dello spazio mi lanciai nell'analogia. Ma se davvero esistono oggetti a 3 dimensioni, perché non pensare non solo a 3 alla terza, ma addirittura a 3 alla quarta? Perché non vedere il cubo, quello sì divino, a 4 dimensioni? E vedere anche la sfera a 4 dimensioni? Anche se ora mi trovo in prigione, dove resterò per sempre per aver tentato di convincere i miei troppo indegni compatrioti dell'esistenza dello spazio, ringrazio la divina sfera che mi ha permesso di vedere o forse sognare per un attimo le meraviglie dello spazio infinito.
Il pi greco. Abbiamo parlato di sfere, di cerchi, e quindi il pi greco. Il pi greco è un altro uno di quei numeri bastardi, no? Quelli che sono numeri irrazionali, che finiscono con una lunga sequenza, i numeri infiniti che non sono rappresentabili. E allora come si fa? Allora, per salvare la filosofia occidentale, che era effettivamente un attimo in difficoltà, è intervenuto a gamba tesa Aristotele, che sostanzialmente ha detto: vabbè, ma le cose che dice Zenone sostanzialmente sono una marea di minchiate, perché è evidente che la freccia arriva, che Achille aggiunge. E allora cosa succede? Semplicemente noi affermeremo che non si può infinitesimalizzare la realtà se non pervenendo all'assurdo. Quindi la scelta è: o questa cosa non è vera, o se no la nostra mente è destinata agli abissi siderali dell'assurdo. E in particolare lui divide, inizia un primo tentativo di fondazione dell'analisi, che verte sulla divisione dell'infinito. Dice: innanzitutto c'è una grossa differenza, iniziamo a mettere i puntini su lei, nel senso che tutto quello che poi farà il pensiero occidentale è veramente un continuo mettere puntini su lei, nell'illusione che mettendo i puntini su lei, alla fine riusciamo a arrivare a una definizione che sia talmente convincente da sembrare vera. E poi alla fine tutto si rivela che non è vero, ma noi non siamo ancora arrivati a questo punto. Lui dividerà l'infinito per addizione dall'infinito per divisione, dicendo: l'infinito per addizione è una cosa, anzitutto, ed è quando io posso sommare sempre 1, 1, 1, o un numero comunque n, una quantità n, e andare sempre avanti, e questa cosa non finisce mai. L'altra cosa è l'infinito per divisione, che è quello di cui parla Zenone. L'infinito per divisione è un infinito all'interno di un intervallo, e quindi necessariamente questo infinito in qualche modo troverà una fine. Deve esserci una fine, deve, perché se non c'è, allora siamo di nuovo nell'assurdo. In particolare, diciamo, la visione un po' del mondo che esprimeva Aristotele era simile a quella che possiamo sintetizzare in questa frasetta che io ho trovato e ora vi leggo. La natura evita ciò che è infinito, poiché l'infinito è privo di quella completezza e finalità verso cui la natura è costantemente tesa. E dunque, cosa ne facciamo dell'infinito? Ecco, diciamo che non esiste un infinito cosiddetto, come verrà poi rappresentato nel pensiero occidentale, anche in quello matematico attuale, cioè non c'è un infinito in atto, esiste però un infinito in potenza, cioè esiste in potenza l'eventualità che ci sia l'infinito, cioè la mia mente è in grado di concepirlo, ma i miei sensi non sono in grado di provarlo. I miei sensi, che sono quelli che esprimono ciò che è attuale e reale, non sono in grado di provare l'infinito, e quindi l'infinito esiste solo in potenza. Noi non dobbiamo preoccuparci della sua attualità. Quindi non è grave se Zenone può concepire dei paradossi, e non lo è perché non sono importanti, perché sono soltanto delle specie di maliziosi inganni del nostro modo di pensare. E in particolare c'è questa cosa della non realizzazione dell'infinito attuale, è una costante di tutto il pensiero occidentale praticamente fino al 1600, cioè proprio soprattutto nella tradizione poi medievale scolastica eccetera, in cui si riprende Aristotele, se ne fa un principio d'ordine della realtà, questo rifiutare l'infinità, la realizzazione dell'infinito, cioè l'infinito quasi dentro l'umanità, ma tenerlo sempre come una cosa indefinita fuori, che porta solo caos, che è meglio non citare, continuerà praticamente in maniera costante, ma c'è un ma, nel senso che comunque questi dubbi posti da Zenone sono striscianti, cioè nel senso che qua alla fine il paradosso di Zenone è comunque questo infinito che ritroviamo un po' dappertutto, è qualcosa che è strisciante nel pensiero occidentale e ritorna anche quando non vorrebbe tornare, nel senso che ad esempio nel Medioevo hanno iniziato in un primo passaggio che per loro era solo una specificazione più precisa di quello che diceva Aristotele, anzi lo volevano correggere ma per aiutarlo, in realtà quello che fanno è iniziare a mettere dei germi, dei virus all'interno di questo pensiero che pian pianino lo erodono. Nello specifico questi signori medievali, mi sembra in particolare San Tommaso, ma non vorrei sbagliare, che sui santi io ne so il giusto, praticamente dividono questo infinito attuale, infinito potenziale, ancora diciamo lo vanno a specificare meglio, gli trovano altri due termini. Uno è categorematico, che per definire l'infinito attuale, e l'altro è sincategorematico, per definire l'infinito potenziale.
sex and cast food, short as fun. These are the dates, my friends, and these are the dates, my friends.
Quattro e 42. Nuove prove. Ricordate Pitagora? Matematico di tendenza. Atene, 500 avanti Cristo, anno più, anno meno. Il suo credo principale? Che l'universo è composto di numeri. Il suo contributo principale? La sezione aurea. Rappresentata geometricamente dal rettangolo aureo. La proporzione fra base e altezza è assolutamente perfetta. Usando l'altezza possiamo costruire all'interno un quadrato. La porzione residua forma un altro rettangolo aureo più piccolo. Lo stesso procedimento si può ripetere all'infinito. E 18. Ancora prove. Ricordate Leonardo da Vinci? Pittore, inventore, scultore, naturalista. Italia, XV secolo. Riscoprì la perfezione assoluta del rettangolo pitagorico e lo utilizzò nelle sue opere. Tracciando una curva all'interno dei rettangoli, si genera la mitica spirale. Pitagora amava questa forma, che secondo lui era ovunque in natura. La conchiglia del Nautilo, le corna dell'Ariete, i vortici, le trombe d'aria, le impronte digitali, il DNA e perfino la Via Lattea. 9 e 22, nota personale. Quando ero piccolo mia madre mi diceva di non guardare fisso il sole, ma una volta, a 6 anni, lo feci. Da principio quella luce accecante era insopportabile, ma io non distolsi gli occhi neanche per un momento. A poco la luce iniziò a dissolversi, le mie pupille si ridussero a capocchie di spillo e riuscii a mettere tutto a fuoco. Per un momento vidi e capii. Ecco la mia nuova teoria. Se noi siamo delle spirali e viviamo in una gigantesca spirale, allora tutto ciò che ci circonda si fonde in quella spirale. Dieci e 15. Nota personale. La definizione giusta di questo momento è che sono sull'orlo di un precipizio. Ed è lì che succede tutto.